Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. San Francesco Spinelli, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Buon pomeriggio e ben ritrovate per questo nuovo incontro dedicato alla riflessione, alla meditazione di una conversazione eucaristica. Per questo mese ho scelto tra le conversazioni che non abbiamo ancora preso in considerazione, la numero 25, quella che ha come titolo un versetto del Vangelo di Giovanni: «Da tanto tempo sono con voi e non mi conoscete?» È una conversazione abbastanza breve rispetto anche alle altre, questo non significa che non contenga molti spunti di riflessione, di meditazione anche per noi, e mi pare in particolare che possiamo trovare alcuni spunti che ci aiutano a metterci in sintonia anche col tempo liturgico che stiamo vivendo, che è la fine dell'anno liturgico, ormai è vicina la festa di Cristo Re, e quando ci incontreremo la prossima volta saremo già a metà avvento inoltrato. Voi sapete che verso la fine dell'anno liturgico e all'inizio del nuovo, la liturgia insiste molto sul tema della tensione al futuro, della speranza, e ci fa meditare anche il regno di Dio verso il quale siamo tutti orientati. Ecco, questo spunto lo troveremo anche in questa conversazione eucaristica. Si parla del paradiso, si parla del nostro camminare verso la vita eterna. Inoltre, un altro motivo per cui ho scelto questa conversazione per questo mese è che qui Padre Spinelli mette in risalto l'importanza del conoscere Dio. Per poterlo amare bisogna conoscerlo. Si ama solo ciò che si conosce. E allora mi è venuto in mente che uno degli ultimi santi proclamati da Papa Francesco, il Cardinal Newman, ha messo molto in evidenza questo aspetto della fede. La fede è anche un cammino di conoscenza del Signore. E mi pare di trovare, pur nella diversità dei personaggi e dei loro temperamenti, alcune analogie tra San Francesco Spinelli, soprattutto in questa conversazione, e il Cardinal Newman. Quindi, ecco, partirei proprio leggendo e commentando brevemente anzitutto il versetto che dà il titolo a questa conversazione. Non è scelto a caso. Il versetto è il versetto 9 del capitolo 14
di Giovanni. In quel Vangelo, e leggo anche quello che il Signore dice appena prima, il contesto è quello dell'ultima cena, ci sono i discepoli attorno a Gesù e c'è una conversazione molto intensa, molto densa tra Gesù e i suoi discepoli. A un certo punto Filippo disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Quindi è un versetto che si inserisce in un discorso molto più ampio di Gesù, dove Gesù pone tre domande, naturalmente non solo a Filippo ma a ogni discepolo. La prima, quella che colpisce Padre Spinelli: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Seconda domanda: come puoi dire mostraci il Padre? Terza domanda: non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Queste domande di Gesù esprimono una specie di lamento o rincrescimento per la superficialità della fede e della conoscenza di Gesù da parte dei suoi discepoli. Ormai da 3 anni sono con loro, sono con Lui, lo frequentano, ma non come i discepoli dei rabbini, solo qualche ora al giorno. I suoi discepoli lo frequentano, potremmo dire, giorno e notte, partecipano ai suoi discorsi, lo ascoltano, ascoltano la sua parola. Eppure questa frequentazione non ha portato a una conoscenza profonda di Gesù. E mi pare che San Francesco Spinelli veda qui un pericolo anche per noi, per le sue suore, anzitutto a cui sono dedicate le conversazioni, ma direi per ogni discepolo. Non basta frequentare la Chiesa, stare magari anche in adorazione tutti i giorni, tenergli compagnia, meditare la sua parola, partecipare alla liturgia. È necessario, ma non basta, se non ci porta a una conoscenza profonda di Lui. Quindi l'argomento di questa conversazione è impegnativo. Come arrivare a una conoscenza profonda, non come quella di Filippo, a una conoscenza profonda di Gesù? È una conversazione che mette in evidenza l'importanza nella fede anche del conoscere, dell'intelleggere, proprio come dice la parola, saper leggere dentro, vedere le cose in una prospettiva più profonda, più piena, più radicale. Per questo penso che sia, ripeto, interessante anche per noi, perché, come dicevo all'inizio, la fede è come un fuoco che ha bisogno di legna, e la legna è la conoscenza. La conoscenza di Lui accende poi il desiderio di Lui, l'amore di Lui. Anche per noi, anche umanamente parlando, è difficile amare davvero le persone che non si conoscono. Sì, si dice io voglio bene a tutti, ma rimane molto superficiale. È la conoscenza che stimola l'amore. E allora ecco perché Padre Spinelli qui mette in evidenza appunto l'importanza del conoscere Gesù. E lo troviamo già all'inizio di questa conversazione. Dicevo che è molto breve, ma anche molto densa. Dice, siamo nei primi paragrafi, prendo qui l'ultimo capoverso del paragrafo 3, ma perché poi ritornerò anche indietro. Almeno, Signore, fa che io arrivi a conoscerti ben bene per innamorarmi perdutamente di te. Signore, che io conosca te, te ne prego col tuo Agostino, e nel conoscere te arrivi a conoscere la mia indegnità e ad amarti sempre più, che io conosca me. Vedete quanta insistenza sul conoscere. Sembrerebbe che Padre Spinelli faccia il professore, l'insegnante, talmente sottolinea l'importanza del conoscere. E nei paragrafi precedenti dice che se i pagani possono avere una scusa nella loro mancanza di fede perché non conoscono, per noi questo non vale, perché tutti noi abbiamo la possibilità di conoscere e quindi non abbiamo scuse. Ma ciò che qui voglio mettere in evidenza è il riferimento a Sant'Agostino, che Padre Spinelli cita esplicitamente. E qui torniamo a un cavallo di battaglia che più volte abbiamo ricordato in questi commenti alle conversazioni, e cioè queste conversazioni eucaristiche, questi dialoghi di Padre Spinelli davanti all'Eucarestia, non sono soltanto espressione di sentimento. C'è della materia, c'è della sostanza, sostanza derivata dalla Sacra Scrittura, che lui conosce molto bene, ma anche dalla lettura dei padri della Chiesa. Sono tante le citazioni dei padri della Chiesa, e qui ne troviamo una riguardante uno dei padri più importanti di tutta la Chiesa antica e non solo, Sant'Agostino. E è difficile per noi indovinare, sapere quali opere di Sant'Agostino Padre Spinelli ha letto. Probabilmente ha letto le letture di Agostino che riportava l'ufficio, la liturgia delle ore, il breviario, e sono diverse, sono tante. Probabilmente ha letto le confessioni di Sant'Agostino, perché è un'opera classica della spiritualità. Probabilmente ha letto comunque anche qualche antologia, e quindi qua e là. Sta di fatto che questa frase che lui cita da Sant'Agostino è ripresa dai soliloqui, che sono una sorta di diario che continua le confessioni. Sono molto simili alle confessioni, sono un'altra opera di Agostino. Ed è bello perché dà Sant'Agostino impara come si fa a conoscere Dio per poterlo amare di più. Casualmente, ma io non credo alla casualità, mi è venuto sott'occhio il testo di un'udienza che Papa Benedetto ha rivolto ai fedeli esattamente il 14 novembre, come oggi, di 7 anni fa. Mi ha incuriosito la data, che è quella di oggi, 14 novembre, sono andato a vedere. Sapete di che cosa tratta? Papa Benedetto, in quella udienza, che è una delle ultime del suo pontificato, spiega come Sant'Agostino ci insegna a conoscere Dio. Lo stesso argomento di questa conversazione. Ho trovato questa coincidenza davvero molto illuminante. E in quella udienza, prendendo a prestito proprio il pensiero di Sant'Agostino, Papa Benedetto dice che le vie attraverso le quali l'uomo può conoscere Dio sono tante, ma ne ricorda 3. Che a mio parere anche Padre Spinelli ha seguito. La prima via per arrivare a conoscere Dio, dice Sant'Agostino, è la creazione, il mondo. E qui Papa Benedetto ricorda una frase di Sant'Agostino: interroga la bellezza della terra, del mare, dell'aria rarefatta. Interroga la bellezza del cielo, interroga tutte queste realtà, tutte ti risponderanno, guardaci pure e osserva come siamo belle, ma pur mutevoli. La loro bellezza è come un inno di lode. Ora, queste creature così belle, chi le ha fatte se non uno che è la bellezza in modo immutabile, Dio? Allora la prima via, ci dice Sant'Agostino, attraverso la quale l'uomo può conoscere Dio è la creazione. Contemplando la creazione non può non venirci il pensiero: chi l'ha fatta? Chi ha potuto inventare una meraviglia così, se non colui che è la bellezza increata? Quindi per conoscere Dio occorre essere dei contemplativi. In questo senso, contemplativi, cioè capaci di ammirare, di contemplare la creazione. Tutti i mistici sono contemplativi, ma contemplativi non dobbiamo pensare a qualcosa di chissà quale singolarità. Il contemplativo è uno che guarda le cose, le osserva, non così in fretta, si sofferma a pensare: quando vedo un fiore, quando vedo il cielo, quando vedo l'acqua, quando vedo il fuoco, quando vedo addirittura un animale. Pensate a Santa Teresa d'Avila, che si è fermata ad ammirare un verme, e da quel verme, che diventa farfalla, ha tirato fuori il simbolo della Pasqua, del passaggio dalla situazione appunto umana, segnata dalla fragilità, a questo verme che abbandona la crisalide e diventa una farfalla. Ecco, questo vuol dire essere contemplativi, e io penso che San Francesco Spinelli abbia percorso molto questa strada della contemplazione del creato. Mi pare, non solo da questa conversazione, ma anche da altri suoi scritti, che non era un uomo superficiale. Si fermava a guardare, a considerare, a riflettere sulle cose. La seconda via per arrivare a Dio, ci ricorda sempre Sant'Agostino, che è presente e citato in questa conversazione di Padre Spinelli, è l'uomo. E direi soprattutto l'interiorità dell'uomo. Anche qui viene in aiuto Papa Benedetto, che ricorda una frase di Sant'Agostino: non andare fuori di te, rientra in te stesso. Nell'uomo interiore abita la verità che è Dio. Per trovare Dio bisogna essere capaci di entrare in se stessi, nella propria interiorità, di ascoltare la nostra coscienza. E anche qui mi pare che Padre Spinelli sia stato uno che ha percorso questa strada dell'interiorità, un uomo che ha sviluppato la sua vita interiore, la capacità di guardarsi dentro, di ascoltare la propria coscienza. Infine, la terza via che Sant'Agostino ci indica per arrivare a Dio è la via della fede. La fede quotidiana, la fede che è affidamento alla grazia, la fede che è intelligenza e cuore. Ecco, è proprio di questa fede che vuole conoscere ci parla appunto Padre Spinelli. Quindi ecco una prima sottolineatura. Vi ho dedicato un po' di tempo perché è molto importante per Padre Spinelli. Padre Spinelli non è uno che ti propone una fede superficiale. La sua proposta è impegnativa. Per Padre Spinelli conoscere il Signore comporta anche lo sforzo dell'intelligenza, lo sforzo di leggere, lo sforzo di capire. Ecco, questo è molto importante anche per noi, perché la nostra cultura è molto superficiale. Si legge sempre di meno, si fa sempre meno silenzio, che quindi viene a mancare quello spazio dell'interiorità, quella condizione anche per interrogare la propria coscienza. E quindi, per farla breve, le strade che Sant'Agostino ci indicava per conoscere Dio sono sempre più chiuse oggi. Se non stiamo attenti, rischiamo di non arrivare più a quell'obiettivo che invece aveva davanti Padre Spinelli. Ma andiamo avanti. E vorrei sottolineare un'altra frase di questa bella conversazione. Quando Padre Spinelli dice, adesso vi trovo subito, ecco, sono andato un po' qua e là, perché prima ho voluto arrivare in fondo, poi sono ritornato. Comunque all'inizio del paragrafo 7 c'è questa frase: ho sacramentato mio bene, amore del paradiso, o paradiso delle anime giuste, tue amanti degne su questa terra, prega il tuo divin padre per me, quel padre benedetto che un giorno, grazie a te, spero di vedere e conoscere, benedire, lodare, ringraziare e amare in eterno. Mi ha colpito l'inizio di questo paragrafo 7 perché vi ho trovato anzitutto lo sfondo trinitario di cui parlavo all'inizio citando il capitolo di Giovanni che dà il nome a questa conversazione. Chi vede me vede il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Ecco, Padre Spinelli ha colto benissimo questa frase di Gesù. Incontrare e conoscere Gesù vuol dire essere condotti al Padre, alla Trinità. Ecco, questa sottolineatura della Trinità mi sembra molto originale, non si trova spesso negli autori spirituali il riferimento alla Trinità. E invece Padre Spinelli sempre ci dice: accompagnati da Gesù noi giungeremo al Padre. Ma ciò che mi ha colpito in questo brano è quello che già vi anticipavo prima, la menzione del paradiso. L'Eucaristia, sacramentato mio bene, Gesù Eucaristico, è amore del paradiso, paradiso delle anime giuste. Come mai Padre Spinelli mette in collegamento l'Eucaristia con il paradiso? Che rapporto c'è tra l'Eucaristia e il paradiso? Non è una cosa così facile subito da capire. E anche qui è il frutto, questa espressione, di uno scavo, di una riflessione molto profonda. Ancora una volta si vede che Padre Spinelli non è uno soltanto pratico, ma ci ha pensato su alle cose e ci ha pensato su alla fede. Ha molto meditato il mistero dell'Eucaristia e ha colto il fatto che l'Eucaristia, memoriale della morte del Signore, è anche l'anticipazione del banchetto celeste a cui tutti siamo invitati se sapremo rispondere al suo invito. L'Eucaristia, per natura sua, è il cibo del viaggio che il cristiano compie verso il paradiso. Factus cibus viatorum, diceva già quell'inno di San Tommaso. L'Eucaristia è l'alimento per andare dove? Per andare verso il cielo, la patria. Quasi a dire che senza l'Eucaristia è molto più difficile arrivare in paradiso. Sarebbe come pretendere di arrivare a un traguardo che richiede un cammino impegnativo senza mangiare e senza bere, senza energie. Quindi ecco un primo aspetto importante. L'Eucaristia è l'alimento per il tuo cammino verso il paradiso. Ne abbiamo bisogno se vogliamo andare in paradiso. Abbiamo bisogno di fare una continua, lunga, diciamo fedele esperienza dell'Eucaristia. E l'Eucaristia è il pegno della vita futura, come si dice anche qui in una famosa antifona, è il pegno, è l'anticipo di quella gioia che proveremo in modo compiuto in paradiso. Ecco, l'Eucaristia quindi suscita la familiarità, la nostalgia, il senso della patria celeste e del paradiso. Non è un caso che noi, quando celebriamo l'Eucaristia, ricordiamo non solo la Chiesa che cammina verso la patria, ma ricordiamo anche la Chiesa che è già nella patria. Ricordiamo i santi, ricordiamo i nostri defunti, dove? Nell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia c'è presente quel Dio che è il Dio sia di chi come noi sta ancora camminando, sia il Dio che è la gioia dei beati, dei santi già adesso. Nell'Eucaristia è già presente il paradiso. Non è un modo poetico di dire che quando si celebra l'Eucaristia è un momento di paradiso. È pura verità, perché il paradiso è Dio. E quindi se nell'Eucaristia si rende presente il Cristo, vuol dire che si rende presente il paradiso, perché il paradiso è Lui, è essere con Lui. Quindi se noi siamo almeno un poco uniti a Cristo mediante l'Eucaristia, anticipiamo almeno un poco il paradiso. Lo dicevo domenica celebrando la messa anche qui. Noi siamo abituati a pensare che la vita eterna viene dopo la morte. Non è vero. La vita eterna comincia dal momento in cui noi siamo inseriti in Cristo, quindi dal battesimo. E la vita eterna ha un momento forte di anticipazione tutte le volte che noi entriamo in comunione con Cristo, sacramentalmente. Quindi l'Eucaristia è il pane vivo disceso dal cielo che ci dà la vita eterna. Non sono parole mie, sono parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Andate a rileggere il capitolo sesto di Giovanni. Non c'è bisogno di morire per fare esperienza della vita eterna. L'Eucaristia ci fa già fare in anticipo questa esperienza dell'unione con il paradiso, con Gesù. Ecco, questo è quello che Padre Spinelli ha sperimentato e ha voluto dirci. Guarda che tutte le volte che tu fai esperienza eucaristica, vivi un rapporto con Gesù e Eucaristia, già senti il profumo del paradiso, già ti viene data la gioia in anticipo di quello che sarà il paradiso. Certo, allora sarà in una maniera piena, definitiva, indefettibile, non verrà mai meno. Adesso invece è un po' incerta questa esperienza, però c'è già. Se noi ci rendessimo conto di questo, che bello se anche solo di questa conversazione ci rimanesse che ogni Eucaristia è un anticipo, è la possibilità di godere in anticipo qualcosina della vita eterna. Ma non è finito. Tornando indietro, vi ho detto che sono andato un po' avanti e un po' indietro, ma tanto è breve e quindi ci si può orientare. A un certo punto Padre Spinelli dice: dopo tanto tempo che hai la degnazione di ammettermi alla tua conversazione familiare, nemmeno io ho imparato ancora a conoscere bene le finezze del tuo tatto, della tua bontà e confidenza. Caro il mio Gesù, dammi la grazia di poter arrivare a conoscerti come sei, il mio Dio, il mio Salvatore e il mio amore. Viene ripreso il tema che dicevamo prima del conoscere Dio, ma non è una conoscenza solo intellettuale, è una conoscenza amorosa. Conoscere Dio per padre Spinelli vuol dire essere ammesso alla sua compagnia, alla sua familiarità, alla sua conversazione. Conoscere Dio vuol dire intuire le finezze del suo amore, della sua bontà. Conoscere Dio vuol dire conoscerlo come certo Dio Salvatore, ma anche come il mio amore. Mi fermo qui perché c'è una cosa importante. La conoscenza di padre Spinelli che ha di Dio non è una conoscenza fredda, è una conoscenza pervasa di amore. Che questo non vuol dire che è sentimentale, ma padre Spinelli non ha nessuna vergogna di dire io amo Gesù, Gesù è il mio amore. Non ha vergogna, perché per lui Gesù non è un'idea, ma è una persona viva. È questo che lui ha imparato nell'Eucaristia ed è questa, direi, una delle perle più preziose che lui ci lascia. Guarda che Gesù si è fatto pane nell'Eucaristia, si rende presente non come un'idea, non come un concetto, ma come una persona, come un tu. Tu una persona non dici soltanto credo in te, a una persona gli dici ti voglio bene. E non è una cosa così, diciamo, sappiamo già. Trattare Dio, considerare Dio come una persona che ascolta, una persona che guarda, una persona che mi aspetta, una persona che mi cerca. Questo è il Gesù dei Vangeli. È il Dio che Gesù nei Vangeli ci ha rivelato. Dio è una persona e con le persone occorre avere delle relazioni. La nostra preghiera deve essere una relazione con il Signore, non soltanto un dir su qualcosa. Noi dobbiamo considerarlo nella preghiera come un tu a cui ci rivolgiamo e che lui si rivolge a noi. Sembrano cose scontate, ma sono cose importanti. Qualcuno dice, guarda, io prego guardando il cielo e guardando le stelle. Bravo, però guarda che le stelle non ti parlano. Le stelle sono mute. E invece, quando io guardo il Signore, non è muto, parla. È diverso. Pregare non è solo come guardare le stelle. Certo, abbiamo detto prima, guardando le stelle io posso pensare a chi le ha create. Ma la nostra fede non si ferma di fronte alla natura. La nostra fede va diretta alla persona. Ecco, questo a me pare importante. Padre Spinelli insiste su questo, che l'Eucaristia ci rivela Dio con i tratti di una persona. Ripeto, la natura può essere degna di ammirazione, un cielo stellato è grandioso, ma rimane pur sempre un qualcosa che non parla. Dio invece che si rende presente nell'Eucaristia pensa, ascolta, parla, mi cerca, mi perdona, mi abbraccia, magari anche mi rimprovera, però è una persona. Ancora, perché non abbiamo mai finito qui di attingere, c'è una espressione importante, un capoverso importante, ed è sempre al paragrafo 7. Dice: infondimi nella mente e nell'anima quello spirito che illumina e che infiamma a conoscerti e amarti sempre più. Gesù mio, ti amo, ma voglio amarti di più, che io possa vivere di amore per farti conoscere e farti amare da tutti. Allora, vedete, sempre mette in coppia conoscere e amare. Non si può conoscere soltanto, bisogna andare all'amore, ma non si può amare senza conoscere. Ma voglio amarti di più. Il cammino che ci porta all'amore è sempre in crescita, deve essere sempre in crescita. Non si può mai dire adesso lo amo già abbastanza. L'amore per sua natura tende a non avere confini. Ma qui ho notato anche la chiave dell'apostolato. In che cosa consiste la missione, l'apostolato, non solo del cuore, ma di ogni credente? Vivere di amore, essere accesi, per farti conoscere, la catechesi, e farti amare da tutti. Sembrano paroline così semplici, ma sono molto dense. Allora, l'apostolato è che io possa vivere di amore, perché se io non vivo di amore è già finita la storia. Farti conoscere, quindi i modi sono tanti, la scuola, l'apostolato catechistico, anche magari quello meno organizzato, la testimonianza, farti conoscere, ma anche farti amare, per esempio, da chi si è ribellato a te, farti amare da chi è ammalato. Cosa fa una suora infermiera se non aiutare chi è malato ad amare il Signore anche in quella situazione lì? Vedete, qui è bello perché senza dirlo c'è già dentro l'anima di ogni forma di apostolato che padre Spinelli pensava per le sue suore e per sé. Vivere di amore, far conoscere e far amare il Signore, che tra l'altro è il programma che probabilmente ha proposto anche a Madre Comensoli. Perché? Perché Madre Comensoli nei suoi scritti, non solo negli anni in cui era unita a Padre Spinelli, ma anche dopo, cosa dice? Con le mie figlie parlerò sempre di Dio, e del modo con cui dobbiamo amarlo e farlo amare. Amarti mi basta e farti amare da tante anime. Questo scrive nel 1897, 15 anni dopo che padre Spinelli aveva già scritto qui. Quindi questo è un bel segno, vuol dire che le conversazioni hanno formato anche la Comensoli. La Comensoli poi dirà alle suore che sono rimaste con lei le stesse cose che diceva padre Spinelli. E qui c'è la prova, proprio copia, parola per parola, amarti e farti amare. Questo mi basta. L'aveva scritto qui già nel 1882, quindi tanti anni prima. Del resto non erano gli unici, c'erano già stati santi, autori spirituali che avevano parlato di questo amarti e farti amare. Ne ho trovati due, ma forse ce ne sono anche di più. San Vincenzo de Paoli, in una conferenza ai preti della sua congregazione, i Lazzaristi, scrive: la nostra vocazione è di andare non in una parrocchia, non in un vescovado, ma in tutta la terra, a che fare? A infiammare il cuore degli uomini. Io sono inviato non solo per amare Dio, ma anche per farlo amare. Non mi basta amare Dio se il mio prossimo non lo ama. Che bello. Non mi basta amare Dio. Non sono contento fin quando non riesco a farlo amare anche al mio prossimo. Questo è bello perché dà alla spiritualità un respiro non individualistico. Io e il mio Gesù e basta. Si apre. Io e il mio Gesù, sì, va bene, ma poi devo infiammare anche gli altri di questo mio amore per il Signore. Non può rimanere chiuso tra me e Lui e basta. Ecco, la spiritualità di padre Spinelli non è una spiritualità intimistica, individualistica, privata, ma è missionaria. La prospettiva è missionaria. Vivere di amore, farlo conoscere e farlo amare agli altri. Quindi vedete ancora una volta come per lui non c'è separazione tra l'adorazione e l'apostolato. Amare il Signore e farlo amare. Ma ai tempi di padre Spinelli c'era anche Teresa di Lisieux. Anche lei usa parole simili a quelle di padre Spinelli, quando scrive al padre Bellier, che era quel giovane missionario che lei aveva adottato: in cielo desidererò la stessa cosa che in terra, amare Gesù e farlo amare. Stesse parole. Un'ultima sottolineatura che trovo molto bella in questa conversazione. Siamo proprio alla fine. A te ora mi rivolgo, Vergine benedettissima, e ti prego che per l'amore del tuo Santissimo Figlio tu voglia, col tuo sposo Giuseppe, instillare nella mia anima una particella di quella intima conoscenza e confidenza dello stesso tuo amabilissimo Gesù che hai goduto qui in terra, così che io con te sia tutto suo nel tempo e nell'eternità. Sapete che ogni conversazione si chiude sempre con il riferimento a Maria, la prima adoratrice del Verbo. Qui potremmo dire: si chiude questa conversazione pensando a Maria, la prima conoscitrice del Signore, la prima teologa del Signore, colei che ha conosciuto. E che cosa si chiede a Maria? Cosa chiede Padre Spinelli? Dammi una particella di quella intima conoscenza e confidenza che hai avuto tu con il tuo figlio. È molto bello questo. Padre Spinelli contempla Maria come colei che medita, che pensa, che riflette. E vede bene, perché in effetti nel Vangelo si fa riferimento a questa riflessione, a questa conoscenza di Maria nei confronti del suo figlio. Maria custodisce, medita nel suo cuore le cose che gli altri dicono del suo figlio, le cose che aveva detto l'angelo, le cose che aveva detto Elisabetta, le cose che dicono i pastori, le cose che dice Simeone. Maria ci pensa su, riflette. Questo vuol dire meditare, vuol dire pensarci. Maria non è solo, per così dire, ecco, colei che si prende cura di Gesù, è anche una donna che lo ha conosciuto forse come nessun altro. E guardate che anche Maria ha fatto la sua fatica a conoscere Gesù, perché il Vangelo ci dice anche, ci ricorda anche di alcune occasioni dove Maria non capiva, non riusciva a capire. Per esempio la risposta che Gesù le dà a 12 anni al Tempio: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E Maria non capisce il significato di quelle parole. Come anche non capisce subito il significato delle parole di Simeone: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Come ha scritto bene Papa Giovanni Paolo II nella Redentoris Mater, anche Maria ha fatto un cammino di fede, anche Maria ha fatto un cammino di conoscenza di Dio. Non aveva già tutto subito imparato, tutto capito, tutto. Potremmo dire che Maria ha compreso appieno il suo figlio quando? La Pasqua, alla Pasqua, dopo la croce, anzi sulla croce, accanto alla croce, ha compreso l'intero mistero di Gesù. Ecco, è bello che Padre Spinelli abbia fatto riferimento a questo tratto della figura di Maria. Maria teologa, Maria che conosce, e dice: dammi un po' della tua conoscenza così intima, così profonda del Verbo. E più vado avanti a leggere, a meditare, a riflettere su queste conversazioni, e più davvero mi si chiarisce l'anima di San Francesco Spinelli. È davvero non solo un grande santo, è davvero un uomo che ci aiuta a conoscere, a fare esperienza di Gesù. A qualche cosa, adesso dico una cosa forte, a qualche cosa del dottore della Chiesa. I dottori della Chiesa non è che sono più santi degli altri, però riescono a insegnare anche agli altri come fare l'esperienza di Dio. Ci sono dei santi di cui non abbiamo gli scritti, non abbiamo gli insegnamenti, non so, io penso a Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, grande santo, un martire, che però al di là del martirio, che è molto importante, ma non ci ha lasciato delle indicazioni su come fare esperienza di Dio, su come camminare, su come assimilare la fede. Ecco, santi come San Francesco Spinelli, invece, oltre ad essere santi loro, ci stanno aiutando anche a capire che cosa vuol dire per noi crescere nella santità. E questo è tipico dei dottori della Chiesa. Magari questo titolo non gli verrà mai dato solennemente, ma a me piace già un po' venerarlo così, un po' come il nostro dottore della Chiesa, in particolare colui che ci insegna davvero cose meravigliose sul mistero dell'Eucaristia, di Gesù presente, presente nella nostra vita, come il paradiso, come il sommo bene. Alla prossima.